Le considerazioni sulla attuale fase politica della Repubblica Italiana, riferimento ai fatti di cronaca politica del 9 novembre 2014. Allora, parliamo dell'elezione del Presidente della Repubblica. E andiamo più in là con lo sguardo. Le tesi epistemiche, cioè le tesi esposte in questo sito, dicono che l'Italia di Moro, sono un assoluto ignorante ma penso di capirlo, no? Il debito pubblico è salito con la fase anni 80, anni 90, soprattutto anni 80, Andreotti. Il debito pubblico non era un problema forse nella Repubblica di Moro, è una tesi epistemica che cavalli di razza come Mattei, Moro e Zanussi avrebbero potuto fare dell'Italia la prima economia del mondo. Quindi per ragioni competitive, per ragioni geostrategiche, siamo nel tempo della guerra fredda, non si vuole questo e quindi bisogna azzoppare il cavallo, cioè toglierlo di mezzo. Poi per mettere zavorra all'Italia si fa crescere il debito pubblico in modo incontrollato, in modo tale che l'Italia non possa più progredire come dovrebbe, perché i soldi che dovrebbero essere impiegati in opere pubbliche e sociali devono servire per pagare gli interessi sul debito. E allora, cosa succede? Succede che per paralizzare l'Italia si ricatta e si minaccia Silvio Berlusconi. Gli si dice entra in politica con il compito di paralizzare lo sviluppo dell'Italia. Basta minacciarlo. Parliamo di paesi, di minacce che provengono da oltreoceano, perché in Italia non ci sono famiglie forti, poteri forti. Tant'è vero che gli Agnelli se ne sono andati all'estero. E allora cosa succede? Succede che il presidente Napolitano, cioè qui viene un po' di hegelismo, nel senso tu dici sarebbe dovuto essere così, ma in realtà la storia è stata quella che il Signore ha voluto, che programma la storia, quindi non è che tu puoi dire avrebbe dovuto, in realtà quello che è successo è quello che era la cosa più opportuna secondo quello che ha deciso la Divina Provvidenza. Ma appunto, nella mia considerazione, Napolitano avrebbe dovuto rifiutare di essere rieletto, perché è successo, e se ne sta accorgendo, ma se ne sta accorgendo tardi, che nel meccanismo della paralisi indotta sull'Italia Napolitano è stato funzionale a questo sistema, nel senso che lui è risultato l'alibi per il non cambiamento, perché nell'ambito della psicologia delle masse, questa è vera psicologia, non la psicologia di piccolo cabotaggio, nell'ambito della psicologia delle masse tu devi ingannare il popolo, e appunto avere come Presidente della Repubblica la figura del padre protettivo consente di non effettuare il cambiamento. E qui adesso vado a integrare il titolo dell'esposizione e parlo descrizione, ripresa e descrizione dell'effetto specchio nell'ambito della democrazia. E l'effetto specchio significa questo. L'effetto specchio è quel particolare condizione della democrazia che si realizza nel capitalismo, dove la vita delle persone, dei due terzi che per il momento hanno il lavoro, adesso si vuol togliere l'articolo 18, Io scrivo su Corriere.it i commenti, no? Oggi mi hanno censurato un commento che era questa riflessione su Napolitano, no? Non me l'hanno inserita perché lì mettono solo cose banali, solo lo sfogo che poi fanno le statistiche, le indagini, no? Praticamente, cosa si deve dire? Che nel capitalismo la vita delle persone è determinata dall'economia. 8 ore lavorative in azienda per 5 giorni alla settimana e poi il fine settimana con l'effetto Leopardi nella domenica. Sei libero venerdì sera e il sabato e domenica hai già l'angoscia che il giorno dopo devi tornare al lavoro. Quindi, psicologia del lavoro, bene le 8 ore lavorative, ma ci vogliono 3 giorni di ferie alla settimana, perché 2 giorni di ferie alla settimana significa uno sei contento e l'altro sei in angoscia. Invece 2 giorni dovresti essere contento e il terzo preparazione al lunedì. Questa è la psicologia del lavoro opportuna, no? Sono sopportabili le 8 ore, ma purché ci siano 3 giorni di ferie, questa è la più opportuna psicologia del lavoro. E quindi praticamente i 2/3 della società ancora al momento hanno il lavoro e la loro vita è condizionata dall'economia. Quindi cosa serve il sistema politico? Il sistema politico serve per l'effetto specchio, cioè il sistema politico significa questo, che quando tu vai a mettere la scheda elettorale nella cassa lì, di cartone, che ha un nome che ora non mi ricordo, belli insegnanti di diritto che sono, e la scheda nel scatolone, si produce un preciso effetto psicologico di legittimazione del sistema, perché tu hai la sovranità che eserciti con quell'atto di imbucare la scheda elettorale, che eleggi il rappresentante, e quindi praticamente con quell'atto di imbucare tu legittimi il sistema. Questo è il meccanismo psicologico, tant'è vero che dicono i miei parenti: non vogliamo più andare a votare, no? Ci fa schifo la politica, che adesso fanno le riforme in modo tale che i politici sono eletti dall'alto. Perché, ben diverso quello che dico io, anche nel mio sistema politico i politici sono eletti dall'alto, ma è un'altra cosa perché nel mio sistema la politica condiziona la vita delle persone e non è l'economia a farlo, ma è il diritto. In questo sistema invece la vita è condizionata dall'economia. L'effetto specchio sta a significare che i rappresentanti votati svolgono una funzione di specchio, nel senso che quando tu dai loro il voto a loro, loro non cambiano le cose. La sovranità è zoppa, perché la vita è determinata dall'economia e la politica e il diritto non fanno nulla. Succede che loro servono per farti capire che cambiano le cose. Ma in realtà, perché è la funzione messianica, Renzi, la funzione messianica, no? Ci penso io. Invece tu non fai nulla perché la vita è condizionata dall'economia. E allora cosa serve il sistema politico? Serve come legittimazione del sistema economico stesso, perché tu gli dai il voto e quindi lo legittimi. Questo è l'effetto specchio, cioè loro riflettono la tua volontà, ma dove la riflettono? La riflettono come copertura di luce sul sistema economico stesso, cioè legittimazione. Non solo, ma anche quando c'è delegittimazione, cioè la politica ti dice cambiamo le cose, in realtà non cambia nulla, perché il PD non sta organizzando conferenze, convegni, mondo universitario, mondo accademico, l'università, dove si dice occorre riformare il capitalismo. La parola capitalismo è un tabù e io mi ricordo, io non coinvolto in questo processo, che quando è caduto il muro di Berlino e quando è crollata l'URSS c'è stata la rincorsa da parte di tutte le persone di sinistra a dire io sono liberale, sono liberale, sono liberale, perché erano minacciate dagli USA essendo caduta la protezione dell'URSS? No, perché alcuni erano vigliacchetti e poi sono atei e quindi dicono non vado a sacrificarmi per gli altri e servono solo a proteggere se stessi, i privilegi della classe politica e a difendere i privilegi dell'impiego pubblico che dà i voti alla classe, al sistema stesso. E poi il sistema si alimenta grazie ai voti perché della gente, perché la gente non è che non ha lavoro la gente, siamo ancora nella società dei due terzi, solo che questi due terzi sono diventati conservatori perché vogliono conservare il lavoro. Ed è indifferente che votino Forza Italia, partito conservatore e non liberista, o il PD, perché tramite Renzi anche il PD è diventato un partito conservatore, nel senso che conserva il sistema, ed è diventato un partito liberista nel senso che dice no all'articolo 18 proprio per far perdere il lavoro, cioè Renzi come il nuovo Blair, come la nuova Thatcher contro i lavoratori. Perché si salvino le imprese, questo è necessario senz'altro, per rendere più flessibile il sistema, questo è vero senz'altro. Allora nei commenti sul Corriere.it io scrivevo, no? Nella mia ignoranza, togli l'articolo 18, zoom, 1 milione di licenziamenti, e uno mi ha scritto, non dire cretinerie. Dopo pochi giorni si sentiva Draghi che diceva, l'abbattimento dell'articolo 18 non provocherà licenziamenti in massa, quindi avevo intuito bene, c'è il problema del rapporto tra abbattimento dell'articolo 18 e i licenziamenti in massa. Perché? Uno dice, le aziende non licenziano in massa perché appunto non c'è bisogno, invece lo licenziano in massa invece, sì, perché? Ti spiego io perché. Licenziano in massa le aziende, se togli l'articolo 18, perché quello che fai con 10 operai riesci a farlo con 9 operai, con 8 operai in più, incameri i 1.000-1.300 euro al mese che dovresti dargli e vanno a utile per gli azionisti. Perché 10 lavoratori se bastano 8 lavoratori? Non posso, sì, l'articolo 18 dice un numero maggiore di lavoratori, facciamo che siano 10, li passo a 8 perché già l'azienda può fare con 8, se fa con 10 è perché non posso licenziarli, togli l'articolo 18 e licenzio 2 dipendenti immediatamente, 2, 3, 4, 5 dipendenti li licenzio immediatamente. Lo so che l'articolo 18 ha un maggior numero di dipendenti, ho fatto l'esempio con 10 che passano a 8, 7, 6, lo farebbero già adesso e non possono perché sono bloccate, e quindi l'abbattimento dell'articolo 18 per ragioni di profitto produrrebbe un licenziamento in massa. Quello del commenti.it mi ha detto che ho detto come un cretino, ho parlato come un cretino. Dopo pochi giorni invece Draghi ha esposto proprio il problema dei licenziamenti in massa. Allora Napolitano è divenuto come l'ombrello, come il parafulmini, quindi appunto Napolitano è servito come come l'alibi per dire c'è lui in funzione protettiva del popolo italiano, quindi possiamo non fare le riforme perché tanto il sistema è garantito e consolidato da questa forte funzione protettiva. Napolitano lascia perché ha 90 anni, Napolitano lascia per tante ragioni, perché te lo spiego io perché lascia, perché non essendosi effettuati cambiamenti in Italia, più avanti si va col tempo, più la vita politica si fa stressante in generale e ricca di, piena di responsabilità stressanti per il capo dello Stato, e lui ha 90 anni. Stressanti perché più avanti si va nel tempo si ha la decadenza dell'effetto Renzi, che parla, ma alcuni dicono che il Parlamento combina ben poco. Il problema della legge elettorale che più avanti si va più c'è l'effetto consulta, cioè l'indecisione. Poi, e quindi appunto il problema di nuove elezioni, dello scioglimento delle Camere, c'è, rischia Napolitano, se prosegue col mandato, di doversi sobbarcare a 90 anni tutti questi problemi. Allora lui dice devo lasciare, ma lascia anche per un'altra ragione, forse, se l'ha intuita, e cioè che è stato strumentalizzato per l'effetto padre. Tu sei padre protettivo e noi non facciamo alcun cambiamento. Invece appunto tu devi lasciare perché in questo modo si smuovono le acque e i politici devono assumersi la loro responsabilità. Concludo sull'effetto specchio dicendo che oggi al telegiornale, appunto, i politici parlano della riforma elettorale e i parenti miei, che sappiamo chi sono, papà e la mamma, dicevano ma basta con queste parole, ma basta con queste parole. Cioè gli italiani si stanno accorgendo dell'effetto specchio. Si stanno accorgendo gli italiani che i problemi del popolo non sono risolti dalla legge elettorale. La legge elettorale serve solo a decidere chi avrà i privilegi di entrare, per entrare, chi entrerà in Parlamento per usufruire dei privilegi dei politici. È una cosa che interessa i partiti, non interessa alla gente. Alla gente interessa che la politica cambi le cose e la politica non può cambiare le cose. E quindi, appunto, la politica, la gente è stufa di questi discorsi dei politici. Però, perché il sistema tiene? Il sistema ancora tiene. Tiene perché siamo nella società dei due terzi, cioè c'è la disoccupazione, ma due terzi della popolazione hanno ancora il lavoro e quindi due terzi stanno relativamente bene. Tutto l'impiego pubblico, contratto a tempo indeterminato, e poi le imprese private che falliscono una dopo l'altra. Ma il sistema economico ancora regge, perché non è una devastazione completa, no? E quindi diciamo che le persone sono ancora a casa e hanno lavoro. Se una persona ha il lavoro può essere preoccupata, ma se ha il lavoro ancora riesce a tollerare questa politica. Il problema è che se perde il lavoro dovrà pensare ai propri problemi e percepisce l'incapacità di incidere sulla realtà, perché la politica non fa nulla e tu non puoi andare in piazza ad ammazzare i politici. E quindi chi percepisce una condizione di disperazione deve arrangiarsi, perché la politica non lo aiuta. Un appunto potrei farlo su questo sito. Io ho parlato di funzione messianica come anche psicosi, no? Per esempio i medici al CRO sono funzione messianica, lo psicologo, lo psichiatra, chi si iscrive all'università, i servizi sociali per aiutare la gente, funzione messianica, lo scout che aiuta la vecchietta ad attraversare la strada, funzione messianica. Ma vorrei precisare una cosa molto opportuna in questo sito, no? Che appena la dico immediatamente dicono allora sei un ipocrita, allora sei un vigliacco. Qui c'è salute mentale in questo sito, perché la mia configurazione di sostanziale benessere è precaria, me ne sono accorto all'età di 20 anni. Quindi questo sito non nasce come un impeto di generosità nei confronti delle persone per aiutarle a risolvere i loro problemi. Aiutare le persone o aiutare se stessi è la stessa cosa, perché anch'io sono nella condizione di provvisorietà, di precarietà, di instabilità, e quindi non mi si può venire a dire ah ecco che Giulio pensa di salvare le persone. Io penso di salvare anche me stesso, cioè bisogna cercare di incidere nella realtà, perché la configurazione è instabile non per le altre persone, per tutti, anche per me.